Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La luce che ha rispleso a Betlemme continui a risplendere nei nostri cuori, illumini la nostra fede e continui a guidarci sulle vie di Dio. È quello che chiediamo insieme in questa Eucaristia.
Dal libro del Coelet, al capitolo secondo, i versetti dal 12 al termine. Ho considerato che cos'è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re? Quello che hanno fatto prima di lui. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi di fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Ecco, io so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto infatti è vanità, è un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenze sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa, anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare e godere senza di Lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questa è vanità, è un correre dietro al vento. Parola di Dio.
Col brano di oggi terminiamo il secondo capitolo, versetti dal 12 al 26, molto, molto compositi. Sono diverse affermazioni, soprattutto troviamo nei versetti 24 e 26, come diversi sottolineano, una prima conclusione di questa dell'autore che continua a indagare e oggi mette a confronto la sapienza con la stoltezza e la follia, come dice al versetto 12. Dicendo, sostenendo al versetto 13 che c'è un vantaggio, il tron, qualcosa di più, il termine che ritroviamo diverse volte, In questo brano, come abbiamo già visto e abbiamo già trovato nel brano precedente, dicendo appunto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, poi affermando anche nel versetto 12b e 13 che però sia lo stolto che il saggio hanno una stessa sorte, e quindi affermando che, chiedendo dov'è dunque questo vantaggio, ecco, continua la sua indagine, poi per arrivare alla conclusione parlerà anche della successione dell'erede, che non sa se sarà stolto o saggio, rimane sempre in questo ambito del confronto tra stoltezza e saggezza. A voi la parola.
Sì, il versetto 24 sembra che sia una conclusione, perché dice, ma insomma, conviene ogni tanto prendersi delle pause dalla fatica, bere e godersi qualche, un po' la vita, che sempre fatica c'è però, perché dice anche questo viene dalle mani di Dio, cioè quindi c'è, quest'uomo si rivolge a Dio anche per ringraziare. Il versetto successivo dice, condanna un po' quello che lavora solo per ammassare, perché gli sembra una cosa che sia fine a se stessa, dice una cosa inutile, ammassare della roba, ammassare dei beni, per poi lasciarli a non si sa chi, è l'uso che ne farà il suo successore. Quindi tutto sommato è meglio essere un pochino più tranquilli, essere, godersi un po' quello che il Signore ti concede nella tua vita.
Il carattere composito del libro rende assai difficile di comprensione. A secondo delle descrizioni si crede di poter individuare l'apporto, addirittura l'apporto di diversi autori e revisori che si cimentano nello spiegare le apparenti contraddizioni, ma nulla obbliga a negare l'autenticità dell'autore, di chi ha scritto questo testo. Questi discute e interpella addirittura se stesso, e talora cita i suoi predecessori per criticarne i comportamenti e le opinioni. Ad una proposta sul ritorno ciclico delle cose ne contrassegna tre parti. Nella prima, Coelet fa compiere a Salomone un'autocritica. Nella seconda viene presentato addirittura il Cantico dei Cantici, che celebrava con entusiasmo il fasto del grande re, i suoi successi e i suoi amori. Mentre nella terza parte l'Ecclesiaste, cioè il Coelet, finisce con il constatare l'inutilità delle fatiche umane, e anche l'uomo più dotato non può sfuggire alla propria condizione. E addirittura neanche la sapienza, secondo Coelet, è ritenuta una risposta valida, perché dopo la morte ogni uomo cade nell'oblio. E infatti vediamo nei versetti dal 17 al 23, l'autore riflette anche sulla vanità della ricchezza, non nega, cioè, che non sia un bene, ma ne stigmatizza l'accumulo egoistico. E diciamo che è inutile ammassare, come dice lui, ammassare con fatica ciò che sarà dilapidato dai re di stolti, ecco, come dice, come lui dice.
Ma sottolineo due cose. La prima è già stata richiamata parecchio anche da Andrea, la ridico solo in fretta con parole mie. Cioè, a me si conferma per un verso un po' la linea che abbiamo preso dall'inizio, e cioè che in questo affannarsi non ci sia tanto il lavoro quanto quella affannarsi per ammassare che inevitabilmente prevede, comporta il fatto che si ammassi anche per qualcun altro, perché non ce la si fa a usufruire di tutti questi beni. E allora questo è una follia, perché non sai se sia degno colui che prenderà ciò che tu hai ammassato con tanta fatica, e questa è stoltezza, è correre dietro al vento. Questo è un aspetto che secondo me il brano di oggi richiama. L'altro è quello della questione fra la sapienza e la stoltezza. Ecco, il versetto 14, 13 e 14, e cioè la differenza, secondo me è molto importante in questa parte del Qelet. Io l'avevo già, per la verità, pensato quando l'avevamo visto alla fine del capitolo 1. Ho deciso allora di conoscere la sapienza, la scienza, ma anche la stoltezza e la follia. Secondo me in tutto il testo non sono sullo stesso piano. È vero che è uguale la sorte, perché muore sia lo stolto che il sapiente, ma la vita sono ben diversa. E diversa, secondo me, è la maniera, le conseguenze, il tono con cui presenta questo, che è un errore, perché ci eravamo chiesti, no? Perché è un assurdo avere uno svantaggio dalla ricerca della sapienza? No, la ricerca della sapienza è di per sé un bene, infatti oggi lo conferma al versetto 14. Ma invece la ricerca della stoltezza, di questa gioia, non ho negato, dice al versetto 10 del capitolo 2, non ho negato nulla ai miei occhi di ciò che branavano, non ho rifiutato alcuna soddisfazione. Insomma, questa ricerca anche di esperienza, io lo colgo molto, è nella vita diversa, ha conseguenze diverse per la vita.
Anch'io riprendo alcune cose che sono appena state accennate, cioè il versetto, l'inizio di questa pericope, mi sembra che sia lo sviluppo ancora del versetto 17 del capitolo 1. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, e qui riprende e porta lo sviluppo della sua ricerca. Ho considerato la sapienza da un lato e la follia e la stoltezza dall'altro. E poi parla del re, perché è prerogativa del re in Israele è il giudizio, perché il re è il giudice supremo, quindi cita il caso del re, perché è lui che deve prima di tutto essere sapiente. E allora, in queste sue osservazioni, forse possiamo dire che questo Havel, cioè quello che è tradotto vanità, in questo caso, più che vanità o enigma, come altri traducono, forse il senso in questo caso è, cioè, vapore, nel senso che non ha consistenza durevole. Mi sembra che il punto qui sia soprattutto non il non senso, ma il fatto che non dura. Il fatto della, cioè, qualcosa che svanisce, anche questa cosa svanisce, non dura in eterno. Per quanto riguarda la conclusione, che è contraddice quello che ha detto prima, cioè che egli concede a chi ha gradito la sapienza, la scienza e la gioia, mentre al peccatore dà la pena di raccogliere, d'ammassare per colui che è gradito a Dio, sembra essere proprio il contrario di quello che ha detto, non è una conclusione logica. Mi chiedo se sia uno dei casi, secondo il suggerimento dell'introduzione che abbiamo ascoltato di Mazzinghi, cioè il versetto 25 è come se dicesse allora, due punti, poi cita diciamo l'adagio di saggezza popolare, cioè la retribuzione del saggio, e poi dice smentita dai fatti e dalle osservazioni precedenti. Anche questo allora è vanità, è inseguire il vento. Non so se mi sono spiegata, comunque. Se lo si legge come una citazione virgolata e poi con la sua conclusione, è più logico che leggerlo come una conseguenza, perché sennò sarebbe contraddittorio.
È interessante prendere il testo, le note della Bibbia di Gerusalemme, perché mostrano chiaramente la difficoltà in cui si dibatte, tutti si dibattono nell'interpretazione e cercano una qualche via di spiegazione. Anzitutto la Bibbia di Gerusalemme, penso che tutti abbiamo questa Bibbia comunque, interpreta il versetto 24 come, non come il pensiero, dice che è un pensiero epicureo, eccetera, ma non sarebbe il pensiero di Coelet, benché Coelet lo ripeta più volte e mette le citazioni. Questa è l'idea che suggerisce, non sarebbe il pensiero di Coelet. E l'altra questione è l'altra nota è l'interpretazione del versetto 26. Anche qui la nota dice che è tradizionale, quindi non sarebbe del Coelet, e il Coelet ironizza, cioè lo cita ironizzando. Qual è il problema di chi interpreta, per esempio, il versetto 26? È la conclusione. Come fa a essere vanità, ecco, correre dietro al vento, quello che si dice nel versetto 26? Dio concede a chi gli è gradito sapienza? Funziona benissimo, no? Sarebbe logico che fosse così. Quindi, però la conclusione dice, ma anche questa è vanità, correre dietro al vento? Cioè, la conclusione si riferisce al versetto 26? Allora, se è così, allora si capisce la nota che dice qui, ironizza, cioè cita i proverbi, diciamo, cita la sapienza tradizionale che difende Dio, ecco, e poi con la conclusione ironizza. La mia impressione, e naturalmente la difficoltà rimane, ecco, da qualche parte il problema resta, secondo me. Io penso che il versetto 24, almeno fino ad oggi abbiamo letto così, e torna più volte anche successivamente, sia esattamente il pensiero di Coelet, come diceva anche prima Stelvio. Cioè bisogna accontentarsi, la contrapposizione è fra accontentarsi di quelle gioie che vengono anche dalle proprie mani, dal lavoro, e che alla fine è sempre Dio che dà, perché la concezione di Dio che ha il Coelet è che Dio domina tutto, tutto, tutto quello che succede rientra nella volontà di Dio. Quindi bisogna accontentarsi di quello che viene dato, eccetera. Però poi, se si legge così, la fine del versetto 24 è interessante. Mi sono accorto, e qui probabilmente andrebbe aggiunto un però per interpretare, mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Cioè bisogna accontentarsi, ecco, di quello che vanno, però dipende poi sempre da lui. Può succedere che non te lo dà, può succedere che non funziona così. Quindi rimane una volontà di Dio, ma misteriosa, che il Coelet rifiuta, io capisco questo, di presentare come si faceva prima, cioè certamente Dio ricompensa chi fa il bene e punisce chi fa il male in questa vita. No, non è così. No. Questo no. Tutto viene ugualmente dalle sue mani e conviene accontentarsi della gioia che viene da lui, del lavoro, ma anche questo non è una norma che succede sempre. Non è, anche se io mi accontento, perché potrebbe non darmelo. E quindi io lo leggerei così.
Eh sì, anch'io rimango su questo versetto finale, perché mi sembra importante. Mi sembra importante. Cioè, può non capitare così. Cioè, quindi, questo il finale, no? Anche questa è vanità e occupazione senza senso. Uso un'altra traduzione, è la stessa cosa. Perché, cioè, perché rimane senza senso? Perché c'è vanità? Io me lo spiego così, perché appunto viene da Dio, ma per un atto anche un po' insindacabile, cioè non c'è una logica, la logica della retribuzione. Se ci fosse una logica per cui alla virtù corrisponde una serie di cose, noi sappiamo benissimo, non sarebbe vanità. È vano, perché se anche uno si dà da fare, poi appunto non può capitare, perché qui la contestazione, ancora, la capisco adesso, non l'ho mai capita prima, è veramente questa la logica della retribuzione che viene contestata. Se non c'è retribuzione, non c'è senso, non si capisce perché a uno capita questo o non capita. Io leggerei così, è l'assenza di questa capacità di collegare ad un'azione il suo esito che produce la vanità. Cioè, quindi però me lo sarei spiegato un po' in questo senso, no? E quindi il finale per me è logico. Il finale per me è abbastanza logico, poiché anche in questi casi diciamo l'esito viene in qualche modo da Dio, ma secondo una logica che non è chiara, non è comprensibile, allora sia un caso quando ti arriva la sapienza e la gioia, sia l'altro quando poi le tue sostanze passano ad altri, la situazione è un po' senza senso, è vana. Cioè, no, quindi per me c'è conseguenzialità tra l'ultima parte e il resto. Perché Dio lo fa secondo una logica insindacabile, incomprensibile.
Io, per capire un po' di più, ho letto il capitolo del Siracide, lo è citato qui, 44, 8, 15, che parla degli uomini che si ricordano, insomma, il loro bene, e parla anche degli stolti. Comunque, per il versetto 24, dice: alla fine del discorso si può parlare di gioia solo se contemporaneamente si parla anche di Dio. Solo chi è caro a Dio riceve tutto. Un commentatore ho trovato un detto di San Bernardo che dice: tutto ciò che fai nel mondo è vanità, eccetto ciò che compi in vista di Dio e a onore di Dio. Ma nel Coelet non c'è traccia di questo eccetto. E questo è il Sacchi, poi: nulla sfugge alla vanità. Sacchi dice: nulla sfugge alla vanità. Quindi solo quello che è in onore di Dio e in vista di Dio dà gioia nel profondo.
Più volte è stato citato il versetto 24 della conclusione finale del brano, e io parto da qui: non c'è meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. La conclusione che per molti, se è così, allora siamo così, è una rassegnazione. Io non la vedo tanto come una rassegnazione, ma come un cogliere, è stato detto, insomma, anche la presenza di Dio nel mondo, e che ti dà di poter mangiare, bere, sono doni di Dio. E anche qui non lo cita, non dirà più avanti, il temere Dio, e anche questo è un dono di Dio. Quindi sono questi, non è tanto un senso di rassegnazione, ma di cogliere il senso delle cose più vere, più profonde, che ricavi dall'esperienza. Anche questo è opera di Dio, quindi una sottomissione alla signoria di Dio, insomma. Il versetto successivo, 25 e 26, dove sembra appunto esserci delle contraddizioni o delle contestazioni, io ho visto un autore che lo dimette, lo legge anche in modo diverso. Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia. Questo è un caso. Mentre a chi fallisce, il greco e anche altri, a chi pecca, il peccatore, insomma, perché è la stessa radice, anche chote vuol dire anche fallire, mancare il bersaglio. Qui non c'è tanto un valore morale, c'è soprattutto, qui penso, io sarei d'accordo con la traduzione, chi fallisce e sbagliare la mia, non prendere, sbagliare la mira. E dà la pena a chi fallisce, dà la pena di raccogliere, di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. E poi la conclusione, che qui mette un ma che non c'è però nell'originale, anche questo è vanità, è un correre dietro il vento. A che cosa si riferisce? Un autore dice al secondo caso, al caso di chi, non tanto a chi e mangia e gode e pensando di essere nella volontà di Dio, che questi vengono da Dio, perché non dice mai l'autore che vanità delle vanità è il soffio, è mangiare e bere, godere dei doni di Dio che ti dà, non li chiama mai vanità. Come non chiama mai timore di Dio vanità e come non chiama mai quello che sta al di sopra vanità. E quindi sarebbe, per coloro che sarebbe l'ultimo versetto, l'ultima parte del versetto, si riferirebbe a coloro che falliscono e che vogliono raccogliere e ammassare per darlo a chi, casomai, per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Questo è una vanità, è un... non tanto l'altro. Ecco, poi difficile il brano, chiudiamo qui, ma servono tante altre cose, anche sui primi versetti, versetto 12, e un 12 la prima parte, 12 e 13 a, e 14 a, dove si afferma il vantaggio, la superiorità, diciamo, della sapienza sulla stoltezza, ma poi dopo la limita. E quindi sembrerebbe in questo caso, dicono alcuni autori, che infatti c'è il versetto 14, ha una citazione, un detto, che il Coelet limita. Il vantaggio della sapienza sulla stoltezza, però ha una, dice il versetto, ha un limite, a tutti e due è data la stessa sorte. Non vuol dire che non bisogna cercare la sapienza, è tutt'altro. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa, per le Chiese e per chi le guida, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per la custodia, per la crescita della fede nei battezzati. Una fede semplice, forte, gioiosa, generosa. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo perché il virus e ora il vaccino non siano motivo di nuovi squilibri o ingiustizie fra i paesi e all'interno dei paesi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi anche preghiamo per chi ha perso il lavoro, per chi rischia di perderlo, perché possano esserci nuove forme di economia più inclusive. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per i ragazzi, perché questa didattica a distanza non incida troppo negativamente sui contenuti dello studio e anche sui rapporti fra i giovani e con gli insegnanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sembra che sia oggi il parto di Maria. Preghiamo comunque per lei, per Vittoria, per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti al testo di oggi e anche dopo la grande solennità che abbiamo celebrato ieri, preghiamo per tutti quelli che cercano la sapienza, che cercano Dio, perché arrivino a trovarlo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre anche per tutti i poveri, i più poveri, e anche per quelli che bussano alla nostra porta, perché il Signore ci dia di capire come aiutarli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per le vittime del terrore e del terrorismo. Ci sono state tante vittime in Africa in questi giorni. E preghiamo perché per la conversione dei cuori di chi si affida alla violenza e al terrore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E per tutte le altre intenzioni che portiamo nel cuore, che presentiamo al Signore insieme, preghiamo.
Ascoltaci,
per tutti i morenti di queste ore sempre, preghiamo.
Ascoltaci,
chiediamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.